questo è un motivo di cui anche gli storici devono chiedersi perché. Non è soltanto la questione delle carte che sono essenziali, naturalmente, i rastrellamenti e la deportazione degli ebrei da Roma verso i campi di sterminio il 16 ottobre 1943, questa tremenda deportazione dalla quale tornavano in pochissimi, abbiamo soltanto pochi documenti a disposizione per ricostruirlo, perché le SS hanno cercato di distruggere la maggior parte delle carte nel momento della ritirata, della perdita di guerra. Ma per fortuna ci sono state le intercettazioni inglesi in quel caso, che sono riusciti a avere un'intercettazione dei telegrammi dell'SS, quindi abbiamo negli archivi di Londra una serie di documenti tedeschi che sono intercettazioni inglesi dai telegrammi originali. E sappiamo anche che gli organi della Repubblica Sociale spesso sapevano di questi rastrellamenti che dovevano avvenire. Quello del 16 ottobre era noto già 10 giorni prima, perché il rappresentante diplomatico tedesco a Roma cercò di bloccare questa deportazione, cercando di far intervenire il comandante militare in capo. E avrebbe potuto intervenire anche l'ambasciatore tedesco presso il Vaticano, von Weizsäcker, che avrebbe eventualmente potuto informare anche il Papa prima del 16 ottobre, il che non avvenne. Però sappiamo che il rappresentante diplomatico tedesco partì da Roma al Lago di Garda e si incontrò il 15 ottobre, un giorno prima del rastrellamento, con Mussolini. E quindi sappiamo abbastanza, non possiamo ipotizzare che anche Mussolini sapeva dell'imminente deportazione. E poi seguì a Roma un'altra serie di rastrellamenti organizzati dalla questura di Roma di cosiddetti pregiudicati, antisociali, comunisti, sovversivi, anarchici, eccetera, che venivano portati nei campi di concentramento in Germania. E poi ci furono anche le deportazioni dopo gli rastrellamenti effettuati dalle truppe combattenti. E quindi abbiamo una serie molto diversa di operazioni di rastrellamento che portavano a una fine in Germania diversa, e gli ebrei che venivano portati nei campi di sterminio, nelle camere a gas, nei territori nell'est europeo, mentre lo sfruttamento al lavoro avvenne nei comandi di lavoro presso le ditte tedesche, e mentre il percorso ferroviario era identico per tutti quanti, passavano per l'Aga dei Fossoli. E dobbiamo chiederci perché le vicende sono entrate nella memoria pubblica del paese così tardivamente. Da un lato perché non è mai stato entrato nella memoria storica l'importanza di Fossoli come campo di smistamento centrale per tutti i deportati e rastrellati dall'Italia. Dall'altro lato, perché nel dopoguerra ci fu una frammentazione anche delle memorie, e quelli che non avevano un'associazione che si occupava dei loro interessi, come i deportati civili, non potevano ricostruire la loro storia, tornarono con la loro memoria. E poi non potevano farsi strada, non potevano esprimersi pubblicamente. E quindi sia questa mancanza di sensibilità da parte della società post-bellica, ma anche la mancanza di possibilità di accedere alla documentazione, perché è essenziale che i documenti arrivino negli archivi di Stato e possano essere sfruttati, poi studiati dagli storici. E questo ha fatto sì che abbiamo un crescente interesse anche per la deportazione civile. che tra l'altro non ha mai avuto un riconoscimento, un risarcimento dalla Germania, nonostante gli accordi bilaterali tra tedeschi del 1961, che hanno invece fatto iniziare una serie di domande da parte di ex deportati nei campi di concentramento, che potevano poi scrivere anche in maniera più massiccia la loro memoria. Quindi i deportati, i rastrellati civili sono entrati nell'interesse soltanto, direi, 20 anni fa, e non hanno ancora avuto una loro giusta collocazione nella storiografia nazionale ed internazionale. Quindi ben vengano queste ricerche così minuziose, grazie anche al fondo della prefettura, che adesso viene studiato attentamente, che arricchirà notevolmente la nostra conoscenza su questo aspetto notevole che ci farà anche capire molto di più, non soltanto sulla strategia di occupazione tedesca in Italia, ma soprattutto sull'impiego di questi rastrellati in Germania, su cui la ricerca anche in Germania direi che è ancora agli inizi.
Grazie, professore.
Ringrazio.
L'intervento del professor Klinkhammer mi permette di evidenziare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania è intrapreso nel 2009 con l'istituzione di una commissione di storici dei due paesi, con lo scopo non solo di approfondire le conoscenze di quegli avvenimenti storici, ma anche per un tentativo per superare pregiudizi e ricordi separanti a favore di una cultura storica, se non condivisa, almeno comune tra i due paesi. Qui è presente il presidente di quella co-presidente di quella commissione, il professor Mariano Gabriele. Consentitemi, prima di cedere la parola al secondo storico, di ringraziare ancora una volta l'ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, Susanne Wasum-Reimer, qui rappresentata dal capo dell'ufficio culturale, Stefan Schreider. Do la parola a questo punto, se si avvicina la dottoressa Anna Balzarro, che raccomando di attenersi, perché veramente stiamo sforando i tempi e ancora il programma è abbastanza nutrito. E Anna Balzarro è ricercatrice storica di Roma in guerra tra occupazione, antifascismo e resistenza armata 1943-44, e in occasione del 50° anniversario del rastrellamento ha raccolto scientificamente alcune testimonianze orali dalla viva voce dei deportati. Grazie.
Grazie. Io ho cominciato ad occuparmi del quadraro nel 94 con una borsa di studio dell'Istituto Romano di Storia della Resistenza. Devo dire che allora ho avuto a disposizione per prima cosa due strumenti. Uno era un dattiloscritto che era stato depositato in istituto, scritto da Walter De Cesaris, che poi lo ha sviluppato ed arricchito negli anni successivi nel libro La Borgata Ribelle. E poi da lì l'altro primo documento che ho avuto in mano sono stati proprio gli elenchi dei rastrellati che aveva redatto Don Gioacchino Rei. Come sono partita? Io credo di essere una delle ultime generazioni che ha avuto la fortuna di poter incontrare di persona le persone che sono state rastrellate. E il mio lavoro, infatti, è stato essenzialmente uno studio sulla memoria, su come i deportati ricordavano. Grazie a questi elenchi di Don Gioacchino sono riuscita ad incontrare, ancora c'erano insomma una trentina di ex deportati, alcuni che avevano mantenuto contatto con il quartiere o perché... Sì? Va bene così? Dicevo, alcuni ex deportati, alcuni ancora vivevano nel quartiere e altri invece si erano spostati in altre zone di Roma. Quindi uno studio essenzialmente sulla memoria e sui suoi meccanismi, come ricordavano e che cosa ricordavano, che differenze si potevano tracciare. Queste interviste le ho condotte partendo però anche da alcuni documenti di archivio che mi hanno permesso di farmi una mappa di domande da cui muovermi. E innanzitutto documenti di pubblica sicurezza che davano informazione dell'avvenuto rastrellamento, parlavano addirittura di 2000 deportati, una cifra che poi è stata corretta invece poi nel tempo, e che facevano riferimento a un'azione avvenuta pochi giorni prima, il lunedì di Pasqua, un'azione presso un'osteria della Tuscolana in cui alcuni partigiani, tra cui il gobbo del Quarticciolo, che allora era inserito all'interno di una formazione partigiana del Quadraro, avevano ucciso 3 tedeschi. I comunicati ufficiali facevano risalire, quasi come in un rapporto di causa effetto, questa azione con la deportazione. E a me a quel punto interessava vedere come la vedevano quelli che effettivamente erano stati deportati. Ritenevano che quella era la causa? Allora, le motivazioni erano varie. C'era chi ricordava effettivamente il fatto, chi invece riteneva che era l'azione generale di resistenza presente al Quadraro, dove operavano gruppi, è stato detto, insomma, dai GAP a Bandiera Rossa a gruppi del Partito d'Azione. E contemporaneamente altri documenti storici parlavano di, ecco, prima di me Laura Coccia ha parlato delle donne del Quadraro. Le donne del Quadraro sono state presenti in modo fortissimo, non solo nella lotta di resistenza proprio grazie alla sopravvivenza, ma questo documento parla di 500 donne che avevano aggredito anni dopo, qualche anno dopo, insomma nel 45, alla fine del 45, la moglie di un fascista tornato dal nord che era stato accusato di fare la spia. Allora nelle mie domande c'era anche: ma chi lo ricorda questo evento? Come interagivano all'interno del quartiere la presenza di forze fasciste che comunque esistevano, come esistevano in tutta Roma, e le forze dell'antifascismo? Questo per dire, solo per spiegare una questione di metodo che ha cercato di analizzare in modo scientifico la memoria in assenza di un corpo di documenti omogeneo che ancora non era possibile trovare. Allora una cosa che veniva fuori: del Quadraro se ne è parlato poco, del Quadraro non ne sa nulla nessuno. 10 anni dopo, quando sono tornata ad occuparmi del Quadraro e della sua memoria, guardando però alla memoria pubblica, alle iniziative che erano state prese dentro il quartiere, era avvenuto in 10 anni una rivoluzione completa. Del Quadraro se ne parlava, se ne lavorava moltissimo all'interno del quartiere. Era stato l'anno, il 2004, della medaglia al riconoscimento del valor militare del quartiere. E c'era il giardino già a Monte del Grano. A me fa piacere riallacciarmi a tutto questo, riallacciarmi all'intervento di Laura Coccia, perché in questi giorni ho portato sempre tramite l'Istituto Romano di Storia della Resistenza alcune classi di Roma in giro per il quartiere e gli ho fatto vedere queste espressioni di street art che io non conoscevo, non avevo mai visto, che sono veramente fantastiche, bellissime, e anche quella dedicata al rastrellamento. Io quello che facevo notare a questi ragazzi era: ma secondo voi può essere stato un novantenne a fare un'opera del genere? No, non è pensabile, deve essere per forza stato qualcuno di giovane. E quindi c'è questo legame che secondo me è la nostra speranza, cioè il fatto che mentre noi stiamo parlando sicuramente in modo scientifico, insomma, di quello che è accaduto al Quadraro, proprio adesso ci sono delle classi che con altri colleghi dell'Istituto Romano stanno visitando il quartiere e stanno vedendo questo raccordo forte, ancora esistente, tra quella che è stata la storia e la memoria passata e generazioni che la stanno tramandando. Grazie.
Sconvolgendo sempre nuovamente il programma, darò la parola a Pierluigi Amen, ma volevo allacciarmi a quello che ha detto adesso Anna Balzano. Non c'è memoria collettiva che non si dispieghi in un quadro spaziale. Un momento commemorativo evoca un pezzo di storia, ma per evitare che il suo valore simbolico si ossidifichi ha bisogno di continue cure. L'architetto Ferdinando Mazza del Dipartimento Beni Monumentali della NRP presenterà alcuni rapidissimi flash sul progetto da noi avviato, grazie sempre al generale De Milato, a Camillo De Milato, subcommissario che qui sta alla mia sinistra, che ci ha fino ad oggi sopportato e assistito, poi concluderà lui gli interventi. Il progetto per la rivalorizzazione del monumento alle vittime del rastrellamento del Quadrato, già sito nel parco 27 aprile 1944 a Roma, a Monte del Grano. Se non lo vedo Ferdinando, ecco, vediamo se ci illustri queste slide. Penso che questo rende subito che cosa stiamo facendo.
Allora, intanto buongiorno a tutti, vorrei spendere due velocissime parole per descrivere un po' chi siamo e cosa facciamo. Noi in sostanza facciamo parte del Dipartimento Beni Monumentali dell'NRP, che è nato dall'iniziativa di un dirigente nazionale dell'NRP, l'architetto Carlo Cesana, e sostanzialmente elaboriamo e studiamo insieme alle amministrazioni locali, agli enti locali, delle soluzioni, dei progetti migliorativi dei monumenti che l'associazione insomma studia, quei monumenti insomma in linea con i fini statutari dell'NRP. Ad esempio, prendendo spunto da uno degli ultimi lavori che abbiamo seguito, ci siamo occupati del progetto per la riqualificazione e valorizzazione del monumento ai caduti di Rocca Mandolfi, un piccolo paese in provincia di Isernia. Sostanzialmente noi che facciamo? Scansioniamo il monumento per andare a individuare tutte quelle che sono le varie criticità, sia a livello di degrado, sia a livello di architettonico, di come insomma proporre delle soluzioni di sistemazione, di recupero, ma anche aggiungere degli elementi che possono andare a completare e valorizzare quello che già esiste. Infatti diciamo che questa è stata la nostra bozza di progetto, dove abbiamo dato delle indicazioni in questo senso, oltre anche a delle idee, delle ipotesi di illuminazione. Allora, oggi siamo impegnati nel progetto di riqualificazione e valorizzazione del monumento alle vittime del rastrellamento del Quadraro. E questo monumento si trova oggi nel parco 17 aprile 1944, prima appunto era il giardino pubblico chiamato Monte del Grano. Sostanzialmente qual è stata l'esigenza, qual è il perché di questo intervento? Sicuramente il motivo principale è che oggi abbiamo la possibilità, grazie agli studi condotti anche dall'associazione, di apporre i nomi di alcuni dei caduti. Quindi oggi possiamo, diciamo, apporre una lapide che ricordi i nomi di alcune delle vittime. In via secondaria, dal punto di vista architettonico, il monumento presenta delle criticità, insomma, che già l'immagine stessa evidenzia. Il progetto qual è stato? Il progetto insomma è questo: apporre una piastra che si piega come un foglio per accogliere appunto quelle che sono le nuove funzioni richieste. la lapide con i nominativi, ma anche un piano d'appoggio che può essere utile nelle ricorrenze, nelle cerimonie che si possono appunto svolgere in questo parco. Quindi per apporre ad esempio una corona di fiori, per apporre anche degli oggetti che sicuramente gli abitanti del quartiere potranno apporre a questo monumento. E ovviamente devo sottolineare che il progetto, l'iter progettuale, è già stato avviato con la Sovrintendenza Capitolina. E colgo anche l'occasione per ringraziare la nostra figura di riferimento, che è la storica dell'arte, la dottoressa Anna Maria Cerioni, in cui abbiamo trovato la massima disponibilità e il massimo supporto per portare avanti questo progetto. Ovviamente dal punto di vista estetico-architettonico abbiamo cercato di non stravolgere il monumento, ma avere rispetto della preesistenza e di intervenire con un segno più delicato e più attento possibile. Con anche un vantaggio di snellire quello che è oggi il basamento massivo del monumento e diciamo aggraziandolo leggermente. In sostanza, in definitiva, il nostro obiettivo perseguito è quello di proporre una soluzione migliorativa di questo monumento con un intervento che sia economico, rispettoso della preesistenza è delicato soprattutto.
Grazie.
Grazie a tutti.
A questo punto prego il dottor Pierluigi Amine di fare il suo intervento, un contributo storico sul rastrellamento del quadrato, una ricerca storica scientifica basata sulle risultanze documentali che giacevano negli archivi di enti e istituzioni sino ad oggi non esplorati. Ti prego i tempi.
Arrivederci. Va bene, sì. Buongiorno. Allora, il 17 aprile del 1944 a Roma è avvenuto un fatto quasi incredibile. Incredibile non tanto nell'esecuzione, nelle modalità di esecuzione, in quanto, come già hanno detto gli storici che mi hanno preceduto, chi c'è? Più veloce? C'ho paura che poi comincia a fischiare. La cosa importante appunto di questa vicenda è che nessuno si aspettava improvvisamente che in una situazione dove stavamo per giungere diciamo alla liberazione di Roma, gli americani combattevano ma avanzavano, insomma era una situazione molto delicata, improvvisamente i tedeschi decidono di fare questa azione. Il pretesto di questa azione fu appunto questo attentato che avvenne il lunedì di Pasqua del 1944, il 10 aprile, quando ci fu un'azione di guerra partigiana dove dei partigiani andarono a sparare a dei tedeschi che si trovavano in questa osteria La Campestre, perché quello è il nome esatto, ma da tutti conosciuta come la Gigetto, per fare in modo praticamente che fosse ancora una reazione dopo i fatti che erano avvenuti per forza a Viadile, perché non dobbiamo dimenticare che il 23 marzo, 24 marzo ci fu la strage per forza a Viadile, in risposta ovviamente all'azione di guerra partigiana di Rasella. Questa azione costituisce il discrimine a Roma della reazione rabbiosa dei tedeschi, perché i tedeschi a questo punto si rendono conto che Roma può esplodere, che non sanno bene come gestire la situazione, che non hanno le forze necessarie per poter reagire se ci fosse stata un'insurrezione generale. In conseguenza di ciò inaspriscono ovviamente su ordine delle alte gerarchie naziste, uccidendo i 335 persone delle fosse avvenute, ma soprattutto creando le basi per fare un successivo rastrellamento. Questo appare chiaramente dai documenti e dalla memoria non solo di Mauthausen o di Kappler, ma anche di Dolman, che erano le persone che diciamo gestivano in questo momento a Roma le forze armate sia tedesche che la diplomazia. Appunto, dicono chiaramente che loro a quel punto, subito dopo, il 24 marzo, subito dopo questa azione e di vendetta, devono continuare a vendicarsi o avere l'ordine di rastrellare i quartieri maggiormente infestati dai comunisti, cioè Testaccio, Strasburgo e San Lorenzo. Non avevano le forze necessarie per poterlo fare, perché Cappio giustamente disse è impossibile, ci vogliono varie divisioni dove le troviamo e comunque non possiamo spostarle dal fronte, e quindi lasciarono questi piani inattuati fino a questo attentato appunto del 10 aprile, nel quale praticamente loro misero in atto questi piani che avevano già programmato. Circondarono il quartiere del Quadraro e rastrellarono tutti gli uomini che riuscivano a trovare dai 16 ai 55 anni. Dopo varie vicissitudini, queste persone furono portate inizialmente a Cinecittà, concentrate lì. Qualcuno adesso ci sarà una testimonianza di una persona che si è trovata proprio in quella occasione, a vedere dove erano stati portati questi rastrellati. Successivamente, con due vari convogli di camion, sono stati portati a Terni, da lì a Firenze, e poi sono finiti nel campo di detenzione e transito di Fossoli, di Carpi, praticamente in provincia di Modena, e questo campo era il campo di discrimine generale di tutti i deportati civili in Italia, sia politici sia ebrei, non cittadini italiani ovviamente, religione ebraica, sia appunto i deportati civili. Tutta questa vicenda ovviamente dei nostri deportati si stacca da quella degli altri, perché quando nella discriminazione del campo di Fossoli si viene solo pianto che queste persone erano veramente dei lavoratori civili, cioè non erano resistenti, non erano persone che combattevano il regime in maniera chiara, mi avviarono il lavoro coatto, mi fecero firmare una dichiarazione e furono portati dal 24, partendo dalla stazione Fossoli, dalla stazione Carpi, dal 24 al 29 fecero questo viaggio, arrivarono in Germania, anzi Slesia, in Polonia, dove da lì furono successivamente svistati per le varie fabbriche tedesche. Ho avuto modo di trovare appunto dei documenti molto interessanti, perché queste persone sono finite nelle maggiori fabbriche tedesche, tuttora oggi in attività, non solo la Merkel, che è una multinazionale tedesca, ovviamente dei farmaceutici, la Continental dei pneumatici, la Wiesbaden, la Kalle in cui di Wiesbaden, che è una fabbrica di cellophane, comunque loro furono questo cellophane, poi dopo hanno avuto altre produzioni con la BASF, eccetera. Quindi che cosa significa? Questi civili dopo hanno cercato nella loro situazione, dato che vivono un regime di lavoro coatto, però non era un regime costruttivo nei lager, ovvero sia per loro i lager non erano i lager, questo è importante da comprendere, perché tutto questo passaggio della sua deportazione civile in Italia sfugge completamente, perché viene automaticamente associato al lager di sterminio. I lager di cui parliamo erano degli alloggiamenti dove appunto questi lavoratori civili coatti alloggiavano, e in alcuni casi avevano anche un minimo di libertà, cioè potevano andare nei paesi vicini, ma ovviamente non potevano allontanarsi, non avevano nessuna possibilità di fare alcunché se non di lavorare, e soprattutto dipendeva anche da dove erano capitati, cioè c'erano dei posti peggiori e dei posti migliori. Detto questo, le persone che sono decedute in conseguenza stretta della le persone che sono decedute in stretta conseguenza di questa deportazione per bombardamenti, malattie e traversie varie, a oggi, dato la grande ricerca che è stata fatta nell'anagrafe di Roma, su nostra commissione, cioè abbiamo chiesto all'anagrafe di controllare proprio i certificati di morte di queste persone, di tutti, abbiamo visto che in questo momento sono 26. Quindi un'altra cosa da sfatare è questo decesso di metà delle persone, che non è assolutamente vero, non si riscontra dai documenti, così come non si riscontra che sono 947 ma sono effettivamente, come si credeva all'inizio, circa 740. Questa cosa del 947 viene dal fatto che Sisto 40 aveva quel numero di matricola, ma quel numero di matricola che era appunto il suo, perché lui era stato immatricolato per ultimo, non riscontra dai documenti generali degli archivi che stiamo vedendo nessuno che sia stato immatricolato deve portare a quadrare una matricola superiore, cioè inferiore a 285, quindi capite che insomma i numeri sono completamente differenti. Poi ci sono storie molto frammentate. Quindi finendo un po' la nota tecnica, che però è opportuno comprendere, perché altrimenti sfuggono il passaggio del perché poi questa memoria del quadraro sia molto frammentata e comunque abbastanza per sentito dire, fra virgolette. Arrivo alla finale, cioè i rastrellati del quadraro, praticamente dopo circa 12 mesi in media di traversia riuscirono poi a tornare a Roma in piccoli gruppi da soli in piccoli gruppi dalle varie località, man mano che venivano liberati i campi dagli americani e dai sovietici. E seguirono quindi la grande onda del rientro, perché voi dovete pensare che c'erano milioni di persone in quel momento che con la liberazione tornarono verso casa, non solo in Italia ma anche in tutti gli altri luoghi d'Europa dove erano stati catturati. Questa deportazione dei civili è stranamente stata, come diceva Nick Cannon, ma è vero, è stata stranamente sottovalutata, perché qui si parla di quasi 4-5 milioni di persone che sono state prese ed avviate al lavoro 4, che detratti dai nostri 650.000 militari italiani portano a numero infinito e sterminato di persone che sono state prese e portate a lavorare obbligatoriamente in Germania al posto dei tedeschi che ovviamente erano in guerra. Cioè i tedeschi maschi non c'erano, c'erano incontrare i nostri lavoratori o i lavoratori di tutti gli altri resi obbligatori dal lavoro 4. Concordo. Questa vicenda è eccezionale da un punto di vista storico e diciamo io da storico me ne sto rendendo conto vedendo i documenti, questa è la motivazione per cui dico questa cosa. Sono circa, questa è una deportazione oltretutto italiana, perché da noi ho controllato, ci sono almeno 160 luoghi diversi di nascita dei nostri rastrellati, quindi non è una deportazione romana, perché qui ci sono stati deportati qua da tutte quasi le regioni italiane e si trovavano a Roma, ovviamente che avevano preso la residenza per motivi di lavoro o perché venivano a cercare fortuna nella capitale. Quindi questa del quadraro dovrà essere in futuro ricordata come una deportazione italiana e non soltanto romana. Concludo dicendo che il lavoro in questo momento è ancora a metà, perché i documenti che stanno emergendo sono tantissimi e oggettivamente è anche difficile valutarli, perché a volte alcune cose contraddicono altre, quindi diventa un lavoro di investigazione certosina che oggettivamente meriterebbe anche di avere una maggiore valenza, una maggiore forza, anche maggiori forze, perché è ovvio che io coordino questo lavoro, ma i miracoli non si possono fare insomma senza le persone che poi mi aiuteranno un domani a finire e a terminare questa cosa. Ringrazio tutti dell'attenzione e vi saluto.
Grazie Pierluigi di aver mantenuto i tempi. Per la NP è un dovere morale portare a termine realmente questa ricerca. Prima di avviarci alla conclusione, pregherei Laura Del Vecchio, nipote di Eldio, uno dei rastrellati del Quadraro, deceduto a 17 anni a Buchenwald, di darci un po' del tuo cuore.
Buongiorno a tutti. Sì, il mio è un semplice contributo di famiglia e di ricordo per nostro zio. Quindi io sono Laura Del Vecchio, la nipote di Eldio, il fratello di mio padre. Eldio aveva soltanto 17 anni quando, come tutti gli uomini della borgata Quadraro, di un'età compresa tra i 16 e i 55 anni, venne sorpreso nel sonno in quella maledetta alba del 17 aprile 1944. Eldio era in casa in via dei Lentuli 60 con la mamma, mia nonna, ed il fratello minore, mio padre. Mio nonno, per sua fortuna o sfortuna, come ripeteva sempre, non c'era, perché era un panettiere, quindi la notte lavorava. Elio era un ragazzo vivacissimo e pieno di voglia di vivere. La sua prima reazione, quando si sentì braccato, fu quella di provare a scappare saltando da una finestra della casa, trovandosi ad un piano rialzato che affacciava su un cortile interno. L'idea non fu buona, perché cadde direttamente nelle braccia dei tedeschi. In quel momento mia nonna lo vide portare via con la forza, mentre inveiva contro chi lo stava strappando la sua vita, e lo invitava a stare zitto e a non dire parolacce. Dopodiché, come tutti gli altri, venne portato negli attuali studi di Cinecittà, e lì i miei nonni riuscirono a vederlo per l'ultima volta. Con un fazzoletto bianco annodato in testa, che li salutava e diceva a mia nonna: stai tranquilla mamma, ritorno, ci portano a lavorare. Da quel momento, purtroppo, tranne qualche lettera che Elio riuscì a spedire da Fossoli, scritta su pezzettini di carta strappata, più nulla. In una di queste lettere, tra le più significative, scriveva: io sto bene, il mangiare è ottimo, ci trattano bene, per dormire poi è una macchietta, figurati che dormiamo senza nulla sulle tavole, e Chicchi andava a cercare delle lenzuola di lino. Cara mamma, io sto bene, speriamo di rivederci presto, saluta tutti. Lui voleva ovviamente confortare la mamma. Tutti gli uomini deportati da quel palazzo di via dei Lentuli 60 fecero ritorno a casa, tranne Elio. Dal racconto di alcuni reduci, molti di loro riuscirono a saltare dal treno che li stava portando a Fossoli, mentre Elio in quel momento dormiva. Da qui il grande rammarico di mio nonno, il quale ripeteva sempre che se ci fosse stato lui, sicuramente almeno il figlio avrebbe fatto ritorno a casa come tutti gli altri. Da questo punto della storia più niente, tranne frammenti di racconti. In famiglia c'è stata sempre una sorta di omertà, mista a pudore, forse, nel parlare di questa storia. Tutti ne conoscevamo i tratti, ma mai nessuno ne parlava, tantomeno mio padre, scomparso anch'egli prematuramente all'età di 51 anni. Probabilmente se fosse vissuto più a lungo, sicuramente nell'età adulta, io e mia sorella Simonetta saremmo riusciti a sapere da lui qualcosa in più. Mio nonno provò a cercare ovunque con i mezzi disponibili in quel periodo il figlio, senza purtroppo nessun risultato. La famiglia non seppe mai più nulla, né della destinazione, né tantomeno quando e come morì il povero Elio. Soltanto oggi, grazie al grande impegno, professionalità e dedizione del professor Pierluigi Amen, che ha ricostruito la storia di Elio, siamo riusciti a conoscere e ad avere conferma della triste verità. Abbiamo così modo di soddisfare, dopo 70 anni, il desiderio di mia nonna, la quale per tutta la vita ha ripetuto: vorrei soltanto sapere dove sta sto figlio mio, per potergli portare almeno un fiore. L'ultima tappa di Elio, identificato dai tedeschi come cuoco romano, fu il Lidl Camp di Buchenwald, dove, dopo le sofferenze che noi tutti conosciamo, morì il 28 marzo 1945, a causa di una pleurite, a pochi giorni ovviamente dalla liberazione, così come recita il certificato stilato nell'ottobre 1955 dall'Anagrafe di Roma, che solo oggi abbiamo in mano, sempre grazie al dottor Pierluigi Amen. Detta comunicazione non arrivò mai alla famiglia, quindi dal 1955. A questo punto ci preme sottolineare che il Ministero dell'Interno si sarebbe potuto preoccupare di fare questo, di mandare la comunicazione alla famiglia, almeno quello forse era dovuto. Per tutto il resto della storia, il dottor Amen, che non finiremo mai di ringraziare, potrà essere più preciso di me e fornire maggiori dettagli. Ciao zietto, così tutti noi lo abbiamo sempre chiamato e ricordato. Grazie.
Ora, chiaramente quello che ci hai raccontato ci colpisce molto. e mi sento pure di prendermi le responsabilità come associazione di non fare di tutto, non fare tutto quello che è necessario fare per aprire queste pagine. Ci proviamo, noi siamo un'associazione privata, sì, un ente morale, ma non possiamo sostituirci allo Stato. Noi possiamo mettere le nostre intelligenze, il nostro cuore, il nostro tempo, ma oltre quello non facciamo. Però i ragazzi debbono conoscere queste pagine. Sono ragazzi che hanno... sono grandi adulti, sono stati. Tuo nipote è stato un grande adulto e che noi quello che abbiamo oggi grazie a loro, al loro sacrificio, ma ce ne sono tanti come lui. Quindi noi siamo un popolo fortunato di aver avuto questi personaggi, un po' meno di avere Amen, scusa se faccio una battuta per spezzare, per cercare di riprendermi. Noi ce la metteremo tutta per fare questa ricerca. È un dovere, non possiamo tacere. Un'altra testimonianza, e spero che ce la presenti un po' meglio, nel senso più... non riesco più a trovare più le parole, perché penso a mio zio a Forte Bravetta, fucilato, cioè diventa un groviglio di ricordi. Lauro Rossi, figlio di Vincenzo Rastrellato, sì, ormai non ci sono più, sì, Aldo, ormai non ci sono più, mi hai spiazzato, ma chi mi conosce?
Oh,
sa...
questo signore qui, ci sono 4 generazioni di medaglie, il suo bisnonno era un garibaldino del partito da quarto,
sì. Tra l'altro, buongiorno. Mi chiamo Aldo Rossi, sono un Quadrarolo, figlio di un deportato, scovato dal dottor Amen a testimoniare quell'evento. Nel 1944 avevo 13 anni e abitavo al Quadraro in via degli Arvali. Il giorno 17-4 all'alba hanno bussato alla porta con il calcio del fucile dei soldati tedeschi, che hanno subito portato fuori mio padre, che aveva aperto. Mia madre è corsa dietro di lui per dargli i vestiti, perché era in mutande. Io dormivo in un'altra stanza con mio nonno. I tedeschi ci hanno detto di alzarci dal letto e, visto che eravamo un vecchio ragazzino, con un gesto ci hanno detto di ricollicarci. Ma io sono uscito fuori e visto mio padre su un camion con altri uomini mentre lo portavano via. Saputo che erano stati portati al centro cinematografico di Cinecittà, sono andato lì e scavalcato un cancello in via di Torre Spaccata. Entrando nel centro cinematografico ho attraversato un capannone dove tra le altre cose c'era un aereo da caccia che ha attirato la mia attenzione. Guardando la cabina del pilota ho visto che era tutta piena di manometri che a me sembrava due orologi. Poi uscito dal capannone, in uno spiazzo antistante c'era un recinto di rete metallica con all'interno i deportati, tra cui mio padre, che mi ha detto di andare via subito e mi ha consegnato le chiavi di casa che aveva in tasca. Ho poi rivisto mio padre nel 1945 dal ritorno del campo di Fossole. Grazie signore.
Grazie Aldo. Prima, ormai ci siamo avviati alla conclusione e quindi quindi doveva essere il primo a parlare, forse doveva condurre lui questo incontro. E il subcommissario Camillo De Milato, che ha avuto la sfortuna di incontrarmi e la mia petulanza con quella di Amen per fare questa celebrazione in questo modo, tra storia, ricordi, ma anche impegni per il futuro. Generale, a lei la parola, e non stancherò mai di ringraziarla.
Non più mattinata, buon pomeriggio a tutti a questo punto. Allora,
Innanzitutto devo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. In questo momento devo salutare il mio vecchio generale Bisognero e devo dirvi una cosa. Tutti noi siamo impegnati ogni giorno nella nostra attività. Abbiamo 10-15 problemi che noi stiamo seguendo, cose che ci danno preoccupazioni. Però queste occasioni sono quelle in quale si ferma tutto, il tempo si ferma e uno considera, sente, con empatia si rilascia a quei tempi e quindi si emoziona. Io ho visto qui prima Orlanducci emozionato, ma ho visto anche la nipote emozionata. Però effettivamente che tragedie, che tempi particolari, dove non c'era etica, non c'era morale, c'era soltanto, non dico odio, ma indifferenza a tutto ciò che è sentimento, sopraffazione, violenza. Guardate, avete sentito anche la storia del comune di Lenola? Sindaco, lei veramente, quella storia lì io non la conoscevo. Ho pensato a tutte quelle donne violentate, alle donne, le due donne morte di emorragia, ho pensato a due uomini morti per cercare di difendere le loro donne. Questa è una storia veramente che, come dice il prefetto Gabrielli, deve rimanere patrimonio storico-culturale. Perché Sossi, il sottosegretario Rossi parlava se realmente noi questa memoria dobbiamo coltivarla, in che modo dobbiamo coltivarla, perché alla fine si rischia, se non si coltiva bene, se non si propone bene, si rischia dell'indifferenza. Però io oggi sto vedendo tanti giovani qua, giovani, quanti giovani ci sono? E voi dovete essere la nostra continuità, senza fare riferimento al sottosegretario Rossi quando parlava di Montegaro, che stanno tutti scomparendo quelli di quel periodo. Per carità di Dio, facciamoli scongiuri, però realmente dobbiamo dare memoria. Io devo fare i miei complimenti al presidente Orlanducci e per Luigi Amen per come la testardaggine, la forza che hanno per dare memoria ai fatti del Quadraro, che io non conoscevo affatto e che adesso invece conosco. Certo, Don Gioacchino Re non aveva bisogno di una medaglia in più. Lui durante la prima guerra mondiale era un cappellano militare, ha avuto già una medaglia di bronzo al valor militare, ha avuto già una croce di guerra, eccetera. Non aveva bisogno di altri riconoscimenti, ma abbinare Don Gioacchino Re al Quadrare fa ancora memoria. E comunque quando consideriamo queste 75 persone, aveva ragione anche l'onorevole Coccia, che mi ha commosso, si vede chi abita in quel Quadrare, in quel quartiere, realmente lo sente come una ferita ancora presente, perché non ha soltanto ferito 750 maschi di 16 anni in su che sono stati presi a lavorare, ma le famiglie che sono rimaste senza sostentamento. Allora consideriamo quel momento storico, consideriamo non è soltanto l'affetto, ma la sopravvivenza in cui si metteva in gioco. Guarda, io complimenti, veramente grazie perché mi avete invitato, mi avete coinvolto, mi avete fatto conoscere il Quadraro, perché mi hanno sequestrato, non rastrellato, ma sequestrato per vedere quei posti. Quindi in pratica io veramente alla fine devo dirvi grazie per questa opportunità che mi date per conoscere quel momento storico e per avermi ancora fatto sentire, assaporare sentimenti di dolore, di partecipazione, che è poi quello che ci danno la vita vera. Quindi grazie, io ho partecipato a centinaia di manifestazioni nei miei 42 anni in militare, però ogni momento è un momento a sé stante, un momento diverso, un momento di ricordo, e questa nostra comunità oggi ci fa sentire, ci dà più energia, perché da solo una cosa, quando si è tanti è un'altra cosa. Quindi lo so che ogni conferenza che dura 2 ore è anche lungo, però realmente godiamoci questa giornata passata, portiamo a casa i nostri sentimenti e le nostre considerazioni, perché l'umanità è quella che ci può salvare, solo quella che è stata violentata in quei giorni durante il Quadraro. Grazie a tutti.
Concludiamo definitivamente la giornata con un messaggio, una parola della nipote di Don Gioacchino Rei, che rappresenta la famiglia. Quindi pregherei De Filippi di venire. Non vedo. Ormai.
Buon Buongiorno. Io voglio in primo luogo ringraziare l'Associazione Nazionale Reduci della Prigionia, che ha avuto il merito di aver riscoperto la figura di un sacerdote che tanto ha dato in uno dei momenti più bui della storia di questa città. Io mi chiamo Gian Battista De Filippis e sono, e mia nonna era sorella a Don Gioacchino Reis. Il mio ringraziamento quindi anche da parte di tutti gli altri parenti che sono qui presenti, e i nostri ringraziamenti non sono certamente di circostanza, ma veramente sentiti, veramente sinceri. Noi parenti abbiamo compreso appieno il ruolo importante svolto da Don Gioacchino in difesa dei più deboli e dei perseguitati grazie all'associazione che ha curato la ricerca storica, al dottor Pierluigi Amon e a tutti i suoi collaboratori. Altrimenti noi parenti continuiamo ad avere solo dei ricordi trasmessici da nostra nonna Alessandrina Rei, sorella appunto di Don Gioacchino, e dai suoi racconti ricordiamo in primo luogo il profondo affetto che li legava e la preoccupazione verso un fratello che svolgeva la sua missione in una zona difficile. Don Gioacchino periodicamente le scriveva, lei rispondeva raccomandandogli sempre la massima prudenza. Le testimonianze che riporto provengono da alcuni episodi che nostra nonna ci raccontava, testimonianze ascoltate in questi ultimi giorni anche da una nostra 87enne zia, quindi la nipote più diretta di Don Gioacchino. L'età purtroppo non le ha consentito di essere presente, al più presto però lascerà una testimonianza scritta che poi consegnerò a Pierluigi Amon, una testimonianza regolarmente autenticata dal notaio della curia arcivescovile di Gaeta, di cui noi facciamo parte. Forse i racconti sono un po' stemperati, ma sicuramente fanno capire il clima di preoccupazione che all'epoca si viveva a casa. A quei tempi le distanze erano enormi per via dei collegamenti precari e questo faceva aumentare l'apprensione. Dal resto ogni tanto arrivavano notizie dei rapporti difficili che zio Gioacchino aveva con il potere dell'epoca. Ci fu un episodio che riguardò direttamente anche mia nonna, la quale, dopo aver saputo che il fratello era stato schiaffeggiato da un militante del Partito Nazionale Fascista, infuriata, lo raccontò in paese. Era facile per lei avere contatti con la gente in quanto di professione ostetrica condotta. Le sue parole di sdegno per l'accaduto a difesa di suo fratello arrivarono alle orecchie dei potentati locali, i quali decisero di punirla. Una sera a casa sua bussarono alla porta tre persone con l'intenzione di farle bere un bicchiere di olio di ricino. «Io posso anche berlo alla vostra salute», reagì mia nonna, «ma vi faccio presente che sono incinta e che potrei avere complicazioni». A quel punto i tre rinunciarono ad eseguire l'ordine impartito dal loro dal gerarca locale. L'amorevole cura che aveva mia nonna verso il fratello si manifestava anche con l'avvicinarsi delle festività natalizie e pasquali. Don Gioacchino le scriveva pregandola di portargli dei dolci da distribuire ai poveri affinché anche loro avvertissero la gioia della festa. Mia nonna si rinchiudeva per giorni all'interno di uno stanzone provvisto di un forno a legna e preparava i dolci tipici del nostro paese. Riempiva a quel punto almeno due valigie e con l'aiuto del marito affrontava un viaggio alquanto faticoso per quei tempi. Aveva capito che la generosità del fratello lo portava ad una condizione per lui non certo facile. La conferma giunse quando Don Gioacchino le confidò che una giovane coppia si recò in parrocchia per avvisarlo dell'intenzione di sposarsi. I due gli fecero però presente che non avevano soldi a sufficienza per affrontare dignitosamente il matrimonio. A quel punto Don Gioacchino si offrì di comprare loro le fedi nuziali. Anche questo passaggio è riportato nella testimonianza scritta della nostra zia 87enne la quale sino a qualche anno fa ricordava anche il nome della gioielleria di cui si serviva lo zio, adesso purtroppo l'ha dimenticato, speriamo che gli ritorni la memoria. Mia zia scrive: un giorno mia madre, Alessandrina Rei, aprì una lettera inviatale da suo fratello sacerdote e noi figlie la sentimmo esclamare: ha comprato le fedi anche ad altri. Apprendendo così che il dono delle fedi nuziali lui ha ripetuto anche altre volte. Ugualmente faceva con capi di abbigliamento che spesso chiedeva al cognato, mio nonno Giovannino. Noi parenti crediamo, ecco, per concludere, preso anche troppo tempo, crediamo che la nostra iniziativa di richiedere un conferimento alla memoria di Don Gioacchino abbia un valore in più, l'esempio. Un esempio di altruismo, di generosità e di sacrificio soprattutto. Valori che oggi più che mai occorre sottolineare. Pensando anche a tanti altri valorosi uomini e a tante donne coraggiose, ancora sconosciute e più, che meritano ugualmente il giusto ricordo. E quindi, ripeto, a conclusione di questo breve intervento, voglio consegnare all'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, non so se al dottor Amen o al presidente, un reporto chiamiamolo storico. Si tratta di un telegramma che la Segreteria di Stato di Sua Santità, l'allora Papa Pio XII, inviò al parroco di Santa Maria del Buon Consiglio, evidentemente su richiesta di Don Gioacchino. Tramite la Segreteria di Stato, il pontefice inviava la sua benedizione apostolica ai coniugi Giovanni Grossi e Alessandrina Rei in occasione del loro 25° anniversario di matrimonio. Il telegramma è firmato dal sostituto Montini, praticamente il futuro Paolo VI. Questo telegramma venne recapitato il 5 dicembre del 1944, cioè 8 giorni prima della morte di Don Gioacchino, che, come si sa, venne purtroppo investito da un automezzo all'uscita dell'ospedale dove era andato a trovare un parente. Lo consegno quindi al presidente dell'associazione, sicuramente lo saprà.
Ormai siamo alla conclusione. Sappia che ci sta affiancando con una petizione popolare promossa da Roma Reitec, che ringraziamo per l'impegno sociale che ha messo per questa iniziativa. Concludo invitandovi il prossimo 29 aprile a Firenze al binario 1 della stazione Campo di Marte per lo scoprimento della rabbia dedicata ai rastrellati del Quadraro che transitarono diretti verso i territori del Terzo Reich in quel luogo proprio il 29 aprile 1944. Grazie a tutti e a presto.